dal Santo Vangelo secondo Giovanni. Capitolo secondo, versetti 13, 25. Si avvicinava intanto la Pasqua dei Giudei e Gesù salì a Gerusalemme. Trovò nel Tempio gente che vendeva buoi, pecore e colombe e là seduti i cambiamonete. Allora fece una frusta di cordicelle e scacciò tutti fuori dal Tempio con le pecore e i buoi. Gettò a terra il denaro dei cambiavalute e ne rovesciò i banchi. E ai venditori di colombe disse: portate via di qui queste cose e non fate della casa del Padre mio un mercato. I suoi discepoli si ricordarono che sta scritto: lo zelo per la tua casa mi divorerà. Allora i giudei presero la parola e gli dissero: quale segno ci mostri per fare queste cose? Rispose loro Gesù: distruggete questo tempio e in 3 giorni lo farò risorgere. Gli dissero allora i giudei: questo tempio è stato costruito in 46 anni e tu in 3 giorni lo farai risorgere. Ma egli parlava del tempio del suo corpo. Quando poi fu risuscitato dai morti, i suoi discepoli si ricordarono che aveva detto questo e credettero alla scrittura e alla parola detta da Gesù. Mentre era a Gerusalemme per la Pasqua, durante la festa, molti, vedendo i segni che compiva, credettero nel suo nome. Ma lui, Gesù, non si fidava di loro, perché conosceva tutti, e non aveva bisogno che alcuno desse testimonianza sull'uomo. Egli infatti conosceva quello che c'è nell'uomo. Parola del Signore. Ecco, dopo il primo segno delle nozze e del banchetto escatologico alluso dal miracolo di Gesù, in attesa che venga la sua ora e quindi che possa dare il vino vero, troviamo oggi un altro grande segno, come sappiamo, l'Evangelista lo mette, Giovanni lo mette all'inizio del Vangelo. Se è lo stesso episodio, come sempre, gli altri evangelisti lo mettono alla vigilia, insomma, alla salita finale di Gesù. Ecco, vediamo insieme il significato di questo episodio così importante.
Io ho letto alcuni passi noti, citati anche a margine della Bibbia di Gerusalemme, come Malachia 3, Zaccaria 14 e oltre al Salmo citato ovviamente. Malachia 3, un passo notissimo: ecco, io manderò un mio messaggero a preparare la via davanti a me e subito entrerà nel suo tempio il Signore che voi cercate. L'angelo dell'alleanza che voi sospirate, eccolo venire, dice il Signore degli eserciti. Chi sopporterà il giorno della sua venuta? Chi resisterà al suo apparire? Egli è come il fuoco del fonditore, come la lisciva dei lavandai. Siederà per fondere e purificare l'argento. Purificherà i figli di Levi, li affinerà come oro e argento, perché possano offrire al Signore un'offerta secondo giustizia. Allora l'offerta di Giuda e di Gerusalemme sarà gradita al Signore come nei giorni antichi, come negli anni lontani. Ecco, quindi mi sembra che, come diceva, non so, Giovanni, Gesù appunto si presenta come il Re, il Messia, che rinnova appunto, che purifica, quindi è un atto messianico questo, e lo riconoscono i giudei e gli dicono: quale segno ci mostri per fare queste cose? Ma il segno mi pare che sia questo, cioè non ci vogliono altri segni, cioè un segno, il segno che lui dà è questo. cioè dice appunto distruggete questo tempio, in 3 giorni lo farò risorgere, appunto lo darà alla fine con la sua morte e resurrezione, perché è lui il tempio, il nuovo tempio.
È molto grande, è una cosa molto grande, come tutto si concentra in Gesù. Il testo precedente diceva il primo dei segni, e io avevo sentito che la Chiesa è il segno dei segni. E nella Chiesa, che cos'è la Chiesa? Questo potere avvicinarsi a Dio, potere ripristinare l'amicizia primitiva, e questo non può venire altro che per l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo, agnello che, come dice la fine del libro santo, l'Apocalisse, il suo tempio è l'agnello. Dio, il Signore Dio Onnipotente, è l'agnello, sono il suo tempio. Ora, il tempio, la purificazione del tempio materiale, perché l'agnello sia puro, senza macchia.
Questo gesto di Gesù è certamente un gesto simbolico, ma mi pare che sia assai di più che un simbolo. Perché Giovanni nel suo Vangelo parla nella prospettiva della Pasqua. Lui ha già visto la Pasqua, ha già vissuto la Pasqua, quindi ha un'intuizione totalmente nuova di tutti gli eventi e di tutti gli episodi che riguardano la vita di Gesù. Quindi questa purificazione certamente è segno e simbolo di quella purificazione finale che il Signore farà nella Gerusalemme celeste, ma non è solo questo, perché la nota che Giovanni fa, che Gesù parlava del tempio del suo corpo, vuol dire molto di più. Vuol dire cioè che sta iniziando un'economia nuova, una realtà nuova. E quella di prima è finita. Questo scacciare tutto dal Tempio, questo purificare il Tempio, vuol dire che questa economia non serve più. Non ci sarà più il sacrificio di animali, perché è superata. Quella situazione è superata, ormai c'è un tempio nuovo, quindi un sacrificio nuovo. Il tempio nuovo del corpo di Gesù vuol dire che sta nascendo, sta creando una realtà nuova, che certamente purificherà, come già è stato citato, purificherà i figli di Levi, eccetera, eccetera. Ma non farà solo questo, purificherà le coscienze, purificherà l'anima, purificherà i cuori, porterà cioè una situazione nuova, creerà una situazione nuova. Naturalmente di citazioni se ne possono fare molte dai profeti. Questa cosa era stata ben prevista, questa novità, insomma, che il Signore avrebbe portato. Mi ha colpito uno dei tanti annunci che sono stati fatti, perché non l'avevo mai notato. Cioè, nella profezia di Zaccaria, alla fine, l'ultima parte, in cui parla appunto della purificazione della Gerusalemme eterna, quando tutta la Gerusalemme nuova sarà rifatta, sarà tutte le nazioni accorreranno al Tempio, eccetera, al Tempio di Dio, dice alla fine, in conclusione, tutto sarà sacro al Signore, tutti gli utensili, tutti gli oggetti saranno santificati, e conclude, in quel giorno non vi sarà neppure un mercante nella casa del Signore degli eserciti. Mi è parso molto significativa questa cosa. Non vi sarà neppure un mercante, cioè sarà questa purificazione che il Signore farà qui. Cioè caccerà tutti i mercanti dal suo tempio, ma appunto volendo significare la realtà antica che è conclusa, che è finita.
Dico qualcosa sul finale, sui versetti 22 e 23-25, perché mi ha colpito il fatto che parli della fede dei discepoli che credettero alla scrittura e alla parola detta da Gesù quando lui fu risuscitato dai morti. E questa è la fede, appunto, come dicevate prima, che crede in ciò che si è manifestato poi nella resurrezione, che dà senso poi a tutto. E poi invece parla sempre del credere, ma parla della fede di chi ha visto questo segno, dice credettero nel suo nome, ma lui non si fidava poi di loro, infatti saranno quelli che se credono solo nel prodigio poi lo abbandoneranno. Cioè per avere la fede vera bisogna essere passati nella resurrezione e ricordare la scrittura e le parole dette da Gesù.
Per chiarire quello che volevo dire, che mi sono espressa molto male, cioè il versetto 15 mi faceva pensare molto alla passione, cioè in qualche modo già qui Gesù con questo atto di purificazione mi sembra che prende su di sé, già allude al fatto che appunto, non so, io ci sento molto la presente il mistero della passione, e quindi lui assume su di sé tutto questo.
Va bene.
Ma io avevo guardato alle parole che Gesù dice nei sinottici e anche come viene descritto nei sinottici questo episodio, ed è molto più stringata la descrizione. Qua si descrive proprio il modo in cui Gesù scaccia queste persone, che cosa vendevano. Di là è tutto molto più stretto e anche le parole del Signore sono diverse. Dice: la mia casa sarà chiamata casa di preghiera, voi invece ne avete fatto un covo di ladri. Mentre qua il Signore dice: portate via di qui queste cose, non fate della casa del Padre mio un mercato. Sembrerebbe meno violenta quasi la sua affermazione su queste persone, di là li chiama proprio ladri. E anche quello che si ricordano i discepoli rispetto alla scrittura, cioè che lo zelo per la tua casa mi divorerà. Lo collegavo, insomma, la prima volta che mi viene da collegare questa parte con l'ultimo versetto di oggi, che dice: egli infatti conosceva quello che c'è nell'uomo, perché di fatto erano tutte cose lecite in un certo senso, però evidentemente c'era in questa compravendita una parte cattiva dell'uomo, evidentemente non era un culto puro quello che veniva prestato. Insomma, mi veniva in mente tanti brani di Isaia dove appunto si descrive questa impurità del cuore degli uomini che presentano i loro sacrifici e poi però nella loro vita fanno tutt'altro. E quindi mi sembrava che sì, il Signore appunto che conosce il cuore non solo si cominciasse a istituire un'economia nuova, ma già richiedesse dall'economia antica quella purezza che l'economia antica richiedeva, perché anche quello che leggiamo in questi giorni nel Deuteronomio, il Signore è molto chiaro in quello che dice: io e io solo sono Dio e mi servirai con tutto il cuore. Quindi chiede una purezza di intenzione, una purezza negli atti che qui appunto il Signore riprende.
I discepoli compresero. Qui non è esplicito che l'abbiano compreso subito, può anche darsi, ma probabilmente anche qui, anche se non lo dice, al versetto 17 immagino io, si ricordarono forse dopo, comunque non è esplicito qui, è dopo in ogni caso, come dice alla finale, che compresero fino in fondo. Però è bellissimo, Giovanni ci ricorda l'ardore, lo zelo, l'ardore per il culto di Dio, per la sua santità, che è la sua bontà, la sua misericordia, ha divorato Gesù. La sua morte, ma anche tutta la sua vita. Cioè tutto il ministero, tutta la missione di Gesù è vista attraverso questo versetto, ecco, del Salmo 69, che è un salmo messianico. E quindi mi sembra bellissimo questo gesto che Gesù fa, un gesto profetico, come ricordava anche Cecilia prima, però c'è in tutte le Bibbie l'indicazione di Zaccaria, capitolo 14, versetto 21, che è l'ultimo versetto di tutto il libro di Zaccaria, e non è solo l'indicazione a un versetto, ma è l'indicazione che il tempio futuro che vede Zaccaria, in cui c'è un Israele totalmente purificato e trasformato, come dice nei capitoli precedenti, in cui Dio ha effuso lo Spirito sul suo popolo, è un culto in cui tutte le genti si radunano, è un culto che è frutto di tutto ciò che dice Zaccaria, di tutta l'opera di Dio, quindi non c'era nessun mercante, non è che c'era coi mercanti. Certamente c'è un aspetto di purificazione anche concreto, che Gesù aveva un senso della santità anche del Tempio di Gerusalemme, sicuramente del suo tempo, molto alto. Anche gli altri Vangeli, secondo me, ce lo mostrano anche questo aspetto. Non lasciava, dice Marco, che nessuno passasse più, si tratta poi del cortile dei Gentili, non è che si tratta delle aree più sante, però, ma questo è un aspetto forse qui superato da altre dimensioni più profonde, insomma, di questo evento, che indica la sua missione, l'ardore per il culto di Dio lo divora. Questo è il senso mi sembra, perché è la morte di Gesù che è in funzione del Tempio Nuovo. Costruisce il nuovo Tempio, che in questo caso poi è il suo corpo. Capirono che era il suo corpo questo Tempio nuovo. E mi sembra bellissimo. Allora il segno, questo è il gesto profetico. Le autorità comprendono, o alcune delle autorità comprendono, che è un gesto d'autorità. Non è che gli chiedono cosa ti salta in mente, gli chiedono con quale autorità tu fai questo gesto messianico. E la prova che lui dà, distruggete, non lo comprendono, ma è la sua risurrezione. La sua risurrezione è la dimostrazione che veramente la sua morte è ciò che inaugura il nuovo Tempio. Mi sembra bellissimo questo che Giovanni mette qui. Sull'ultimi versetti io dicevo già nell'incontro che c'è stato con le famiglie, insomma, lunedì, Io correggerei lievemente la traduzione, però non cambia molto. La nuova CEI dice bene, non si fidava, dice al versetto 24, però ancora meglio sarebbe non si affidava a loro, perché il testo dice esattamente così. Dice che alla vista dei miracoli, che non è questo che fa Gesù, i segni, qui presuppone che Gesù abbia fatto dei miracoli a Gerusalemme, durante la festa, vedendo i miracoli di Gesù, molti credettero nel suo nome. Io ritengo che questo, per l'Evangelista, questa è una vera fede. I segni servono per suscitare la fede e hanno un significato più profondo, un rinvio. Però Gesù, di fronte a questo grande successo, non si affidava a loro, perché sapeva che questa era una fede ancora iniziale, che doveva ancora essere messa alla prova. Questo non vale solo per tutti qui, molti credettero in lui, ma vale anche per i discepoli, che a un certo punto nel Vangelo di Giovanni molti lo lasciano. E poi vale anche per i dodici. Giovanni capitolo 16, adesso si dicono che parli chiaro, noi crediamo in te. Gesù dice, voi credete ora? Viene l'ora in cui mi lascerete solo, ma io non sono solo. Cioè è la fede provata, messa alla prova, quella che poi è quella definitiva. Qui è soltanto un inizio, ma secondo me, io lo interpreto così, la notazione del versetto 24 non riguarda quelli che credevano in lui, riguarda la conoscenza che Gesù ha, sovrumana, dei cuori degli uomini. Gesù non si è entusiasmato e illuso per questo grande successo. Perché? Perché Gesù ha uno sguardo molto più profondo nelle cose, vede con lo sguardo divino e quindi sa cosa c'è nell'uomo. Non si è esaltato. Non penso che voglia dire che Gesù non li considerava ed era quasi addirittura dispiaciuto che credessero in lui. Vuol dire che Gesù non ha vissuto in modo illusorio questo successo, perché sapeva benissimo che il cammino era solo un inizio.